Grazie Franco. Voglio ringraziare Leonardo. Io avrei fermato l'incontro la volta scorsa allo studio. Leonardo mi ha incoraggiato e devo dire che aveva ragione. Allora, vi invito a venire in Efesini, capitolo 4. Questa sera leggerò dalla versione Diodati perché, parlando in termini calcistici, mi offre degli assist in più rispetto a quello che il Signore ha messo sul mio cuore. Allora, Efesini, capitolo 4. Leggiamo dal versetto 29. Efesini 4, dal versetto 29. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, tumulto e maldicenza con ogni malizia. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Capitolo 5, voglio leggere solo il versetto 4. Lo stesso si dica della disonestà, del parlare sciocco e della buffoneria, le quali sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi in rendimento di grazia. Fin qui la nostra lettura. Allora, ricordo il tema: essere come Cristo, un modello di vita indispensabile nella e per la società di oggi. Abbiamo visto la volta scorsa tre delle cinque esortazioni e voglio ricordare brevemente lo schema. Chi non era presente e desidera può ringraziare il Signore per i fratelli che registrano, può andare ad ascoltare l'altra registrazione. Allora, queste esortazioni hanno uno schema preciso. C'è sempre un ordine all'interno positivo, pardon, negativo prima. Un comando negativo, poi c'è un comando positivo e a seguire viene sempre spiegata la motivazione del comando positivo. Allora, visto che l'ultima volta sono le ultime due esortazioni, e in queste esortazioni viene spesso parlato sia della lingua, del linguaggio, in modo molto accentuato, io voglio raccontarvi come introduzione la storia di Esopo. Esopo era uno schiavo molto intelligente e a un certo punto il suo padrone gli chiese un giorno: Esopo, vieni qui, senti, per domani ti comando di cucinarmi la cosa migliore di questo mondo. Allora Esopo il giorno dopo si presenta e gli porta una lingua e dice: Ma scusami, Esopo, io ti ho detto di portare la cosa migliore che ci sia in questo mondo. Ed Esopo disse: sì, la lingua serve a dire la verità, serve a dire parole di conforto, serve a dire parole di buon consiglio. E il padrone ha riflettuto e ha detto: Esopo, hai ragione, è vero. Mangiò, dopo lo richiamò e disse: Esopo, senti, per domani voglio adesso che mi cucini la cosa peggiore che c'è nel mondo. Il giorno dopo, Esopo si presenta di nuovo con la lingua. Allora il padrone rimase un po' perplesso e disse: Ma scusami, Esopo, ma mi stai prendendo in giro? Mi vuoi prendere in giro? Perché mi porti, se prima era la cosa buona, adesso mi porti una cosa, la cosa più cattiva che c'è, mi riporti la lingua? Esopo rispose: Certo. La lingua può affermare delle cose peggiori, delle cose brutte, può dire delle parole offensive, quando afferma il falso, quando dà dei cattivi consigli, quando non sa incoraggiare. Allora, guardate, fratelli, che cosa impariamo da questa lezione? Impariamo una cosa molto importante, che la sorgente principale, cioè il nostro cuore, farà venire fuori, quindi attraverso la nostra lingua, quello che c'è di abbondanza. Infatti, in Matteo 12, 34, Gesù ci ricorda, dice: perché dall'abbondanza del cuore la bocca parlerà. Quindi, Perché noi diciamo o non diciamo delle cose? Perché, fratelli, nel nostro cuore c'è abbondanza di certe cose o carenza di altre. Quindi dipende molto dalla fonte alla quale noi siamo collegati. Quindi queste due ultime esortazioni potranno essere soddisfatte solo a una condizione. Vedremo tutte e due le esortazioni. Se il nostro cuore è collegato alla fonte, come la chiama Giacomo, alla fonte dolce, ok? E non alla fonte amara. Detto ciò, iniziamo con la quarta esortazione. Vi ho letto dalla versione Nuova Diodati perché mi fornisce qualche dettaglio in più. Quarta esortazione, versetto 29. Lo rilego, dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Vi voglio ricordare che c'è un comando in ogni esortazione negativo, un comando positivo, la spiegazione del comando positivo. Qui il comando negativo è: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. E questo è importante. Abbiamo visto dall'esempio di Esopo che ci ricorda che la bocca può essere motivo di aiuto o motivo di disagio. Io ho fatto una ricerca e ho visto un po' di aggettivi che vengono usati in relazione alla lingua, quindi alla bocca, inteso la lingua, al nostro linguaggio, che si parla qui di cattive parole. Quindi la lingua può essere, ad esempio, bugiarda, cioè che non dice la verità. La lingua può essere fraudolenta, cioè che truffa, che imbroglia. La lingua può essere micidiale, cioè che uccide, che è letale. La lingua può essere perversa, che è cattiva, malvagia. La lingua può essere un fuoco che divora. Mamma mia, quante cose cattive ci può fare la lingua. La lingua può essere una spada acuta. La lingua può essere un dardo mortale, un veleno di una serpe, dice la scrittura, un flagello che frusta o sferza. La lingua può essere maliziosa, cattiva, furba, arrogante, prepotente e altezzosa. Mamma mia, fratelli, c'è qui una roba pazzesca. Guardate quante cose può essere la nostra lingua. Allora, io ho voluto, ecco perché ho affiancato il versetto 4 del capitolo 5, perché in qualche modo il versetto 4 del capitolo 5 ci dà una spiegazione, dei dettagli, diciamo, esplicativi più chiari che questo versetto non dà, questo comando negativo non dà. Lo rileggo, dice: lo stesso si dica della disonestà, del parlare sciocco o della buffoneria. Guardate, anche in questo versetto 4 c'è lo stesso schema: comando negativo, comando positivo. È la ragione del comando positivo. È uno schema che l'Apostolo Paolo ha nella sua testa. Questo è molto bello. Dovremmo imparare da questo. Allora, qui viene detto, abbiamo letto nel versetto precedente, nessuna cattiva parola esca dalla nostra bocca. Nel capitolo 5, versetto 4, viene tradotto col termine parlare sciocco, tradotto con buffoneria. È forte. Cioè, buffoneria equivale a quel parlare sciocco, a quel parlare nessuna cattiva parola esca dalla nostra bocca. Nel greco pare che indica una persona capace di parlare bene ed è bravo a usare le parole per far ridere gli altri. Un po' il senso è questo. Non sono un esperto di greco, però un po' il senso è questo. Quindi è proprio quel parlare da pagliaccio, quel parlare da clown, da circo. Questo modo di parlare è tradotto qui, proprio nel versetto 4, con buffoneria. Questo tipo di parlare chiaramente non dà gloria a Dio, perché innalza l'uomo. Quindi, biblicamente, il parlare sciocco deriva, ok? Deriva, o descrive, anzi, non deriva, descrive qualsiasi modo di parlare che non ha uno scopo serio. Quando noi diciamo sciocchezze, cose senza un senso, ok? Che non edificano, che non producono alcun frutto. Questo è un parlare sciocco, ok? E fare i buffoni. Ad esempio, Facciamo degli esempi pratici. Noi viviamo in un tempo in cui abbiamo TV, abbiamo internet, abbiamo programmi di tutti i tipi, tutte le razze. Se noi li guardiamo con attenzione, ci accorgeremo che il 99% sono circondati, condite da questo parlare sciocco, dove si dicono un sacco di cose inutili. E a volte, purtroppo, noi ci nutriamo da questi programmi, da queste cose di su internet, da libri che parlano un linguaggio sciocco. Perché? Perché molto probabilmente il nostro cuore è più ricettivo verso quelle cose. Perché è importante non parlare in modo sciocco o comunque pesare le nostre parole? I credenti lo sanno, tutti i nati di nuovo sanno perché noi dobbiamo collegare bene il nostro cervello prima di aprire la bocca. È interessante quello che dice il nostro Signore Gesù in Matteo 12, 36. Ve lo leggo. Dice: Or vi dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta. Vuol dire che quello che noi diciamo non è che va e cade nel dimenticatoio, ma è qualcosa che è come se venisse registrato e tenuto lì, in cassaforte, nella cassaforte di Dio. Allora, fratelli, noi sappiamo quanto sia importante parlare con attenzione. Mi sono chiesto, e volgo a voi la domanda, non so se ci avete mai fatto caso, leggendo gli Evangeli e la vita del Signore Gesù, voi avete mai notato che il Signore Gesù abbia parlato in modo sciocco? È una domanda che vi pongo. Abbia mai fatto il buffone per far ridere qualcuno? Io non l'ho mai letto. Io non so se questo può avere un valore per noi. Per me lo ha. Non ha fatto il buffone, Signor Gesù. Mi piace un fratello che è alla presenza del Signore, il quale diceva, fratelli, che lui, leggendo la scrittura, non ha mai visto Gesù sorridere, gioioso. Ha visto Gesù piangere, ma non ha mai visto Gesù che rideva o in situazioni di questo tipo. Io ho cercato, vi devo dire la verità, neanch'io ci sono riuscito a trovare un passo nel quale Gesù rideva, scherzava, eccetera. Non c'è. Questo ci fa capire, fratelli, che il cristianesimo è una cosa seria. Il cristianesimo non è per tutti. E chi aderisce, si converte, aderire nel senso di convertirsi al cristianesimo, dovrebbe capire quanto sia importante tutti questi elementi. Non è, fratelli, un alzare la mano e dire mi sono convertito. Non è in qualche modo farsi toccare i sentimenti e dire è successo qualcosa nella mia vita, ma Dio vuole trasformare la nostra vita e anche filtrare quello che noi diciamo, ok? E questo è molto importante. Quindi il comando positivo, abbiamo visto il comando negativo, il comando positivo. Ci viene detto: ma, capovolge tutto, se avete una buona parola, mamma mia, fratelli, ditela. Se abbiamo una buona parola, ditela. Quando ci ritroviamo fra noi, è vero, è bello anche sorridere, scherzare un po', però, fratelli, sarebbe bello se quando stiamo insieme e noi abbiamo una parola da dirci e la diciamo. È bellissimo che possa incoraggiare, esortare, parole, fratelli, collegata a quella fonte giusta, quella fonte dolce, parole di adorazione, ad esempio. Vi immaginate quando ci chiamiamo, fratello, ci fermiamo un attimo, adoriamo il Signore, ma ci inginocchiamo. Perché non adoriamo? Oh, ma hai visto che bella quella cosa che ha fatto il Signore? Ma che bello! Oh, quel fratello è nella prova. Vogliamo pregare per quel fratello perché lo vogliamo sostenere. Fratelli, è bellissimo. Una parola di incoraggiamento. Se ce l'abbiamo, diciamola. Se è una parola di consolazione, ce l'abbiamo. Coraggio, diciamola, una parola di testimonianza. Oh, quanto è bello. Diciamola, cari fratelli e care sorelle. Una parola di sapienza, come dice la scrittura in altre parti. Diciamola. Dio comanda che tutte le parole che noi diciamo siano utili, non parole buttate al vento, parole senza senso. Ripeto, fratelli, ci sono i momenti in cui noi possiamo ridere, scherzare. Ci mancherebbe altro, ma la maggior parte del nostro tempo non dovrebbe essere bruciato in parole inutili. Infatti, mi viene in mente un altro passo che vi leggo, Colossesi 3:17, ci ricorda proprio questo, dice: e qualunque cosa voi facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Allora, guardate, ogni cosa che voi fate, sia in parole che in opere, quindi anche quello che noi diciamo, deve avere lo scopo di glorificare il nome del Signore, deve avere questo obiettivo, è vero? Vediamo una nuova spiegazione che ci dà il versetto 4 famoso, che ci dà dettagli esplicativi a questo versetto 29. Vediamo, dice versetto 4, dice, ma piuttosto abbondi rendimento di grazie. Mamma mia, che comando positivo, fratelli. La spiegazione dell'ordine positivo in Efesini 5:4 ci mette un po' in crisi, perché ci ricorda che noi dovremmo spendere molto tempo in ringraziamento. Ma quante ragioni abbiamo noi di abbondare in ringraziamenti? Vi voglio raccontare un fatto che mi è successo a me. Qualche tempo fa, una sorella di una chiesa X mi chiama, era molto triste, aveva molti problemi, era in uno stato di depressione, e mi dice: fratello Gino, senti, mi puoi darmi una mano? Io veramente vivo in una situazione così. E io disse a questa sorella: certo, se posso, volentieri, però facciamo una cosa. Allora, c'hai a portata di mano un foglietto di carta? Fa: sì, lo vado a prendere, vado a prendere. Prendi anche una matita, ti raccomando. E ha preso anche una matita. Allora, adesso ho detto a questa sorella: facciamo una cosa, possiamo scrivere insieme? Io ti ascolto tutte le ragioni che tu hai per ringraziare. E lei è rimasta un po' perplessa. Dopodiché ci ha pensato un attimo. E beh, per mio marito, sai Gino, quanta pazienza mio marito ha con me. Mamma mia, mi ama proprio. Io voglio ringraziare il Signore per questo. Poi le disse a questa sorella: c'hai qualche altro motivo? Ah, anche per i miei figli sono educati. E poi, ah, non ci manca niente. Viviamo nell'abbondanza. E poi, ah, beh, ho tante persone che mi vogliono bene. E poi ha fatto un elenco, fratelli, sorella, ha riempito almeno 2 pagine di quaderno. Allora io dissi a questa sorella: ascolta, adesso ci rivediamo fra una settimana. Impegnati a ringraziare Dio per tutte queste cose ogni giorno, appena ti svegli, per tutta la settimana. Sapete, fratelli e sorelle, cosa è successo? Quando mi ha richiamato la volta dopo, la prima cosa che mi ha detto, sorridendo, mi ha detto: fratello Gino, sono felice. E io ho detto: grazie a Dio. Ma perché sei felice? Perché da quando ho iniziato a ringraziare il Signore, penso meno a me e mi sento meglio. Fratelli, è proprio così. Quando noi prendiamo la strada della discesa, si innescono dei principi nella nostra testa che ci condizionano e ci fanno ammalare nella mente, ci fanno ammalare nel corpo, ci danno tante, tante situazioni spiacevoli. Ecco perché, fratelli e sorelle carissimi, noi dobbiamo adorare, abbiamo delle parole di ringraziamento, lo dobbiamo fare. Scusatemi, perdonatemi se insisto, vi chiedo perdono, fratelli, sopportatemi. Però, fratelli, io soffro quando i miei fratelli, e spero le mie sorelle nel loro cuore, non lodano e adorano il Signore. Credetemi, fratelli, ho una grande sofferenza, proprio ci soffro. Vorrei, non so cosa dirvi, ma ci rimango veramente molto male, perché noi avremmo infinite ragioni per ringraziare, adorare il Signore. Qual è la ragione dell'ordine positivo? Abbiamo visto l'ordine negativo, l'ordine positivo della quarta esortazione. Qual è la ragione? Ci viene detto qui, sempre al versetto 29, che serve per l'edificazione. Ok? Dice: ma se avete una buona, perché? Qual è lo scopo? Per l'edificazione. Allora guardate, fratelli, noi con la lingua possiamo edificare, noi con la lingua possiamo insieme costruire, con le buone parole, con i buoni incoraggiamenti, noi possiamo costruire insieme, fratelli e sorelle. Siamo chiamati a costruire e non a demolire. Noi possiamo distruggere con la nostra lingua. Le parole possono salvare o uccidere, possono ferire o guarire. Allora, noi dobbiamo ricordarci che abbiamo questa grande capacità. Non voglio aggiungere altro, voglio passare all'ultima esortazione, se mi permettete. E leggo, rilego dal versetto 30. Dice: e non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigellati per il giorno della redenzione. Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, tumulto e maldicenza con ogni malizia. Siate invece benigni, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Qui vediamo lo stesso principio, il comando negativo. Non contristate lo Spirito Santo. Scompaia da voi ogni amarezza, sdegno, ira, clamore, maldicenza, con ogni sorta di malignità. Noi possiamo contristare lo Spirito Santo. Che significa contristare lo Spirito Santo? Significa, fratelli, vivere come i pagani, se volessimo proprio usare una frase riassuntiva, vivere come i pagani. Quando viviamo con i pagani, noi contristiamo lo Spirito Santo. Quando mentiamo, quando ci adiriamo peccando, perché abbiamo visto la volta scorsa che ci possiamo adirare, ma senza peccare, abbiamo spiegato che cosa significa. Quando rubiamo, quando bestemmiamo, non sia mai che noi facessimo delle cose del genere, quando siamo amareggiati, quando facciamo maldicenza, quando non perdoniamo biblicamente, tutte queste cose rattristano lo Spirito Santo che, col quale noi siamo stati suggellati. Ma esiste, fratelli, io spero che nessuno di noi possa arrivare a questo ulteriore gradino. Esiste un gradino più basso a quello di rattristare. Ci viene spiegato in Prima Tessalonicesi 5,19, ve lo ricordo io perché non abbiamo il tempo, nel quale ci viene detto che noi possiamo spegnere lo Spirito Santo. Infatti, un altro comando: non spegnete lo Spirito Santo. Che significa spegnere lo Spirito Santo? Beh, significa superare un limite di non ritorno. È proprio la fase successiva a contristare lo Spirito di Dio. Vuol dire, fratelli, che ci siamo abbandonati come i gentili, come gli empi, a vivere una vita in questo modo. Facciamo le cose che sappiamo e che sono sbagliate. Allora sopprimiamo, riduciamo, soffochiamo la libertà che lo Spirito di Dio vorrebbe avere nella nostra vita per guidare al meglio le nostre vite. Questo è pericoloso. Ma notate, fratelli, io vorrei soffermarmi brevemente su quest'ultimo punto, perché non abbiamo il tempo di svilupparli tutti, ma ci tengo a sottolineare un aspetto negativo, la maldicenza. Nella versione Nuova di Aiutati viene spiegato non fare maldicenza, nel versetto 31. C'è un racconto, fratelli, che vi voglio riportare, che non so, è attribuito a un personaggio, ma non so se realmente è vero, però io ve lo voglio raccontare perché è molto utile per noi. Allora, pare che nella antica Grecia, a un certo punto Socrate viene, il filosofo, viene visitato da un suo amico. E appena lo va, lo saluta, Socrate dice: sai cosa ho appena sentito del tuo amico? Allora Socrate ha detto: scusami, mio caro, prima che tu parli, io ti devo chiedere tre cose. Allora, devi passare tre setacci. Allora, prima di tutto, ha detto Socrate, quello che tu dici, lo hai verificato, quello che tu mi vuoi dire, lo hai verificato che è vero? Cioè, sei andato alla fonte per verificare tu di persona se quello che ti hanno detto è vero? E questo suo amico rispose: no, assolutamente no. L'ho solo sentito che me l'ha detto un'altra persona, ma io non l'ho verificato. Secondo setaccio, secondo passaggio, quello della bontà. Socrate rivolge la seconda domanda: quello che tu vuoi dirmi sul mio amico è qualcosa di buono? Ah, no! Ah, quando te la dirò vedrai, Al contrario, assolutamente, non è una cosa buona. Allora Socrates disse l'ultimo passaggio, dice il terzo, quello dell'utilità. Quello che tu mi vuoi dire è utile? Cioè, è utile perché io lo sappia? E lui ha detto, ha riflettuto, ha detto, in effetti non è proprio utile. Allora Socrate ha concluso, quello che tu mi vuoi raccontare, non sai se è vero, non sai se è buono, non è buono quello che mi vuoi dire e non è utile. Perché me lo vuoi raccontare? Noi dovremmo, fratelli e sorelle, passare questi setacci quando gli altri ci vengono a raccontare delle cose, perché noi possiamo soffrire di maldicenza passiva. Cioè, se io accolgo passivamente la maldicenza, quella maldicenza, quei pensieri che entrano nella mia testa non rimangono neutrali, ma lavoreranno nella mia testa e nella mia mente. Quindi noi dobbiamo avere questa attenzione. L'hai verificato? Sei sicuro che è vero? E poi può essere utile questa cosa qua? È qualcosa di buono? Porta un vantaggio? No. Allora non me la dire, tienitela per te. Vorrei dare anche qualche altro consiglio al riguardo, prima per me, fratelli, poi anche per voi. Noi dobbiamo imparare a controllare la lingua e questo ci porta al passo di Giacomo, dipende la lingua dove è collegata, alla fonte dolce o alla fonte amara. La parola di Dio ci ricorda in Proverbi 10:19 che dalla moltitudine delle parole non manca la colpa. Poi dice: ma chi frena le sue labbra è un uomo prudente. Quindi noi dobbiamo fare attenzione a quello che diciamo e a quello che non diciamo. Non prestare ascolto a chi ti fa maldicenza, perché puoi cadere nella maldicenza passiva e avresti la stessa colpa di chi fa la maldicenza attiva. Se tu sei preoccupato per un fratello o una sorella, vai dalle persone che la possono aiutare, questa persona, questo fratello e questa sorella. Non parlare con gli altri, non devi parlare con gli altri, devi parlare direttamente con le persone in carica, oppure vai dalle persone. Potrebbero essere gli anziani di frate, sono preoccupato, guarda, ho verificato questa, ma è vera questa cosa, non è che l'ho sentita dire, è vera, e il mio scopo è perché noi possiamo aiutarli, voi lo possiate aiutare, questo dovrebbe essere il giusto atteggiamento. Tutto il resto, i pettegolezzi, rigettateli, ok? E poi ricordiamoci il principio che troviamo in Proverbi 20:26, quando manca la legna, che fa il fuoco? Si spegne. Quando io e Nathan andiamo a mettere la legna al nostro camino, a un certo punto ci dimentichiamo e lui mi viene a avvisare che il camino si sta per spegnere e mi viene, urla un attimino, io capisco che mi vuole dire qualcosa, vado lì e vedo che il camino c'è poca legna e si sta spegnendo. Prendo l'altra legna, la metto e riprende vigore. Così è la maldicenza, fratelli e sorelle. Ok? Poi permettetemi di dire un'ultima cosa riguardo. Occupiamoci dei nostri affari. Ma se io ho tempo di impegnarmi a occupare degli affari degli altri, vuol dire che io sto veramente, non ho proprio nulla da fare. Impegniamoci nei nostri impegni. Impegniamoci a sfruttare il tempo bene, non andare a scavare nelle case degli altri, negli affari degli altri. E se lo facciamo per scopi nobili, dobbiamo riferirci alle persone che possono aiutare. Adesso vediamo brevemente il comando positivo. Abbiamo letto il versetto 32. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda. Ed è bellissimo perché ci viene chiamato ad essere benigni, misericordioso e a perdonare, fratelli, come ci viene detto qua, non come ci pare a noi. Ma come il Signore ci ha perdonati? Come ci ha perdonati, Signore? Noi siamo andati assieme del Signore, noi meritiamo la morte. Tu ci hai detto che abbiamo peccato? Amen. Mamma mia, se è vero. È così. Ti chiediamo perdono. Questo è il processo detto proprio in poche parole. In poche parole. Non sì, ciao, va bene, scusami, sai, oggi avevo un po' mal di testa. Scusami, no, perdonami. usiamo le parole giuste. Cosa ci serve per applicare questi aspetti, cioè la benignità di Dio, la misericordia e il perdono? Beh, ci viene spiegato in Efesini 5:18. Efesini 5:18 contraddice il comando negativo, cioè siate ripieni di Spirito Santo. Noi siamo chiamati ad essere ripieni di Spirito Santo. Chiaramente, per essere ripieni di Spirito Santo, fratelli, non è che possiamo inventarci niente, non possiamo improvvisare niente, cari fratelli e sorelle, ma c'è un processo sempre a monte, un processo che ha dei risultati positivi. Io voglio ricordare, fratelli, la lettura, la comunione fraterna, voglio ricordare la preghiera, voglio ricordare il servizio, voglio ricordare soffrire per il Signore. Tutte queste cose, fratelli, ci aiuteranno ad essere ripieni dello Spirito di Dio, dello Spirito Santo. Allora forse abbiamo bisogno di tornare al primo amore, è vero? Abbiamo bisogno di tornare al primo amore. Facciamolo, coraggio. Se questa è la nostra intenzione, il Signore Gesù ci aiuterà, ci sosterrà, ci darà tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. L'ultimo aspetto è la ragione dell'ordine positivo. Abbiamo letto, fratelli, nel versetto 32 alla fine, come Dio ha perdonato voi in Cristo. Non dobbiamo dimenticarci, fratelli, quello che Dio ha fatto per noi. Ma se io non riesco a capire bene quello che il Signore ha fatto per me, io sono un genitore, ma io, fratelli, ma mai darei un mio figlio a morire, ma neanche per la persona migliore del mondo, ma neanche per me stessa, darei io la mia vita per i miei figli, al posto loro. Ma mai fare una cosa del genere. Il Signore, l'Eterno, il Glorioso, colui che non aveva bisogno di noi, sceglie di amarci e di dare la vita del suo figlio per noi. Questo deve essere la benzina di tutti i giorni, la benzina spirituale. Deve essere la spinta, il motore, le spallate che dobbiamo ricevere dallo Spirito di Dio perché, fratelli, noi possiamo camminare bene. Infine ho finito, un'ultimissima parola a chi sta camminando bene. Prima Tessalonicesi 4:1 ve lo leggo io. Del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio. Ed è già così che voi fate. Lo dico a quanti stanno camminando bene. Grazie a Dio, voi già state facendo così. Ma adesso, dice Paolo, vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Quindi questo ci ricorda che cosa, fratelli cari? Che non c'è un limite alla crescita. Possiamo piacere a Dio sempre di più. Possiamo essere importanti, utili nell'opera di Dio sempre di più, senza limiti. Allora la domanda che ci rivolge a me il Signore e a voi. Lo vogliamo? Diamo la risposta al Signore. Che Dio ci benedica. Amen.